circostanze legate al deragliamento, avete avuto di Firenze giovedì, hanno cambiato un po' i programmi del percorso, ecco, dell'itinerario, però grazie al Signore che ci ha protetti anche in questo. Allora, fratelli, da stasera inizieremo alcune riflessioni che verteranno su alcuni versetti che sono contenuti nella prima epistola di Pietro, quindi vi invito ad aprirla subito, così da familiarizzare subito con questi versetti che saranno oggetto delle nostre riflessioni. Prima Pietro, capitolo 5, leggeremo da versetto 5 a versetto 11. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vigilate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. O l'Iddio di ogni grazia, che vi ha chiamate la sua eterna gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi fortificherà. Egli stesso vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Sono dei versi che credo che siano abbastanza noti ai più che leggono la scrittura. Sono versetti che sottolineano quello che sono dei consigli che quest'uomo di Dio vuole trasmettere non soltanto ai destinatari di questa epistola, ma anche alla generazione dei credenti attuali. Il titolo delle riflessioni sarà proprio I saggi consigli di Pietro per non essere preda del leone ruggente. In realtà, quando parliamo di consigli, pensiamo che siano facoltative. In realtà, questi saggi consigli hanno, come abbiamo potuto leggere, un contenuto fortemente imperativo. Perché, fratelli, stiamo parlando di ambiti molto particolari sui quali converrebbe che ciascuno di noi riflettesse in maniera seria per acquisire la consapevolezza del giusto atteggiamento e del comportamento, di essere coscienti di cosa significhi la vita cristiana, che come sappiamo non è una passeggiata, non è un comodo divano su cui sederci, ma nel momento in cui, come vedremo da queste riflessioni, siamo entrati all'interno di quello che è la nuova rapporto di filiazione con Dio, questo schieramento impone poi la consapevolezza di ritrovarsi in un vero e proprio combattimento spirituale con la presenza di un avversario che non è un agnellino docile, ma, come abbiamo letto, Pietro lo associa all'immagine del leone ruggente, il quale non va in giro cercando di accarezzare i credenti, ma cercando di avere un'unica finalità, che è quello di divorare. Sono consigli, appunto, imperativi che ci permetteranno non soltanto, diciamo così, di visualizzare questi versetti nell'ottica di una maggiore consapevolezza da acquisire intorno alla mentalità che dovremo, appunto, maturare, ma diventerà anche un'opportunità per conoscere anche al meglio le caratteristiche e le strategie adottate da questo avversario, perché una delle strategie per essere vincenti è anche comprendere i modi con cui l'avversario agisce, no? E poi tutto confluirà, fratelli, con questa dossologia straordinaria che ad un certo punto caratterizza questa lettura di questi versetti, del versetto appunto 11, dove Pietro avverte il bisogno proprio di dare lode al Signore per quello che Lui è capace di fare al di là della nostra responsabilità, perché alla fine lo scopo è quello dell'adorazione, adorare Dio che è il garante, colui che davvero può supportarci al meglio in questa grande sfida. Ovviamente quando noi riceviamo consigli da uomini da un punto di vista terreno, noi spesso pesiamo questi consigli sulla base di quello che sono le esperienze e la valutazione di una persona. Noi cerchiamo di accoglierli quando questi consigli provengono da persone che sono qualificate nel poterle, diciamo così, presentare e proporli. E possiamo anche affermare che chi sta dando questi consigli a contenuto imperativo non è un uomo qualsiasi, ma è un uomo come l'Apostolo Pietro che ormai navigato nell'esperienza, nel ministero, nella vita spirituale, si ritrova verso gli ultimi anni di vita, anche se poi a seguito di questa prima epistola ne scriverà una seconda epistola, un uomo che ha in sé parecchi elementi su cui vale la pena appunto poi valorizzare appunto questi anche i suoi consigli che dispensa non in maniera così gratuita, ma frutto di esperienze che lui ha vissuto. Perché è un uomo che innanzitutto ha vissuto con il Signor Gesù, un uomo che ha conosciuto anche i ruggiti di questo leone, se vi ricordate, quando ad un certo punto in quella serata pensava di poter essere più forte delle circostanze e delle esperienze che avrebbe dovuto affrontare, affermando nei confronti del Signore Gesù che l'avrebbe seguito dovunque sarebbe andato, e nonostante Gesù gli avesse detto: guarda che dove vado io adesso, tu non potrai seguirmi, ma mi seguirai dopo. Lui era fortemente convinto, perché purtroppo aveva una valutazione di se stesso, figlia di quella che era natura umana, non proprio lineare. E lui dovette quindi assaporare questo ruggito quando poi il Signor Gesù, nella versione lucana di questo episodio, afferma che Satana gli aveva chiesto di vagliare Pietro, come si vaglia il grano, ma che lui aveva pregato affinché la sua fede non fosse venuta meno. Quindi è un uomo che conosce situazioni nelle quali ha potuto sperimentare sulla propria pelle che cosa, per esempio, significa avere un concetto sobrio di noi stessi. No, abbiamo visto, siate sobri. La sobrietà, come vedremo, è uno dei consigli importanti che dovremmo accogliere, soprattutto in un'epoca incontrollata e dove la sobrietà, fratelli, è una chimera, ma ci permetterà anche di aiutare anche a considerare il fatto che tanti di queste esortazioni, di questi consigli imperativi, in realtà sono frutto proprio dell'esperienza intima con il Signore Gesù. Quante volte il Signore Gesù ha parlato ai suoi discepoli: vegliate, siate sobri, dedicandovi alla preghiera. Sono tutti elementi che lui ha fatto proprio fatti proprio, e quindi ha adesso la possibilità di poterli dispensare in maniera autorevole. Perché è un uomo che ha vissuto sulla pelle certe ferite e sa, fratelli, che cosa significhi camminare in un certo modo, acquisendo la consapevolezza, acquisendo l'atteggiamento. L'esperienza ovviamente non è sinonimo di spiritualità, ma quando questa esperienza viene vissuta nel Signore ci permette di poter maturare anche sulla base di certe esperienze negative quello che sono dei risvolti che quando si è giovani non si ha la piena consapevolezza. E quindi questi consigli imperativi vengono tra l'altro anche inseriti all'interno di un capitolo nel quale Pietro sembra proprio in maniera indiscriminata rivolgersi a tutte le possibili componenti di una chiesa. Basti pensare che i primi versetti hanno come punto di riferimento, come destinatari, proprio gli anziani. Io esorto dunque gli anziani che sono tra di voi a svolgere il loro servizio non come dominatori, ma come affidati. Poi parla, ad esempio, di voi giovani, e quindi nel versetto 5, e poi parla degli uni verso gli altri. Sembra quasi, fratelli, che di fronte a questi consigli imperativi nessuno è esente e nessuno può considerarsi e tirarsi fuori. Questo perché? Perché il leone ruggente è un avversario che non fa discriminazioni, cioè non guarda chi occupa un certo tipo di ufficio, piuttosto che svolge un certo tipo di ministero, piuttosto che è neofita, piuttosto che è storicizzato nella fede, ma lui cerca solo delle grandi opportunità. Opportunità di persone che, attraverso un comportamento, un atteggiamento che non è coerente, che non sono coerenti con quello che sono i consigli che sono propinati da Pietro, si espongano oltre quel recinto, chiamiamolo così, di protezione, e quindi diventano delle prede appetibili alle fauci del leone ruggente. Quindi, tanto chi ha un ruolo di responsabilità di prima punta, tanto i giovani, tanto gli uni verso gli altri, che è un pronome di reciprocità indefinito, si vuole con questa sottolineatura evidenziare una verità inconfutabile, che tutti siamo sulla stessa barca e nessuno può sentirsi escluso. Prima di addentrarci però in questi versetti che esamineremo ad uno, è opportuno sempre essere educati all'interno di quello che è un approccio con la scrittura che ci permetta di guardare i versetti, di analizzarli all'interno del loro contesto. Perché è fondamentale, sempre non smettere mai non smetterò mai di sottolineare quanto sia importante lasciarsi educare dallo Spirito per poter approcciarsi alla scrittura in maniera coerente, guardando il contesto. Perché ovviamente questi versetti si inseriscono all'interno della prima, appunto, epistola di Pietro, e credo che convenga analizzare, seppur in maniera succinta, quelli che sono alcuni aspetti di questa epistola, per consentirci, diciamo così, di valorizzare ulteriormente la profondità spirituale di questi, appunto, consigli imperativi. La prima epistola di Pietro viene scritta da quest'uomo di Dio, appunto Pietro, e viene indirizzata intorno agli anni 64 d.C. a una serie di destinatari, che come ricordiamo sono dispersi come forestieri all'interno di quello che è tutta l'Asia Minore, dalla Galazia, Cappadocia, Ponto, Bitinia e quant'altro. E molto probabilmente i destinatari di questa epistola, fratelli, sono destinatari di estrazione israelitica, visto che spesso Pietro ripropone alcuni elementi tipici dell'Antico Testamento, che vengono però poi reinterpretati in una chiave cristologica. Basti pensare per esempio a quella famosa pietra angolare, la pietra angolare che i costruttori hanno rigettato, è diventata una pietra d'inciampo, ma perché loro che appunto invece hanno creduto, hanno obbedito, è diventata una pietra angolare su cui si costruisce questa casa spirituale. Ovviamente pagani e di estrazione gentile avevano poca familiarità con questi concetti, quindi probabilmente sono di estrazione israelitica e quindi sono sparsi, come solitamente avviene all'interno dell'ambito di Israele. La diaspora non è un fenomeno così raro, come sappiamo sia dalla scrittura che da fonti extrabibliche, e quindi ecco che l'apostolo Pietro scrive questa epistola, e la chiave di lettura, una delle chiavi di lettura preponderanti di questa epistola, anche a detta di tanti commentatori, qual è? È la sofferenza. La sofferenza è proprio la chiave. E guardare quindi quelli che sono i versetti che analizzeremo, questi consigli imperativi, all'interno della chiave, di questa chiave di lettura, ci aiuterà a rafforzare il valore ancora maggiore di questi insegnamenti. Basti pensare che, ad esempio, già dei primi versetti del primo capitolo di Pietro, sottolinea Pietro nel versetto 6, sappiamo, questo versetto molto conosciuto: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Quindi Pietro segnala un concetto indeterminato di prove, che possono, diciamo così, seguire uno spettro ampio di possibilità. E Pietro, dopo aver parlato di un'eredità che è incorruttibile, senza macchia, inalterabile ed è custodita da Dio, segnala la possibilità che questo breve tempo è caratterizzato dalla sofferenza. Però ecco qual è la cosa su cui Pietro sottolinea: esultate. Perché esultate? Non perché, fratelli, siamo adolescenti, ma perché quando, e questo lo viviamo anche per esperienza, sappiamo che tutto quello che viene vissuto è per un tempo, ma c'è un tempo indefinito di benessere, ovviamente anche la visione di quel tempo, di quella parentesi temporale, viene vissuta con un atteggiamento spirituale, mentale, diverso. Se fosse soltanto sempre un tempo perennemente negativo, sarebbe veramente una tragedia. Le sorelle, per esempio, in gravidanza possono soffrire alcune indisposizioni, alcune limitazioni, ma la sofferenza attuale non è nulla paragonabile a che cosa? All'evento della nuova nascita. Ok? Quindi questo è proprio il modo con cui quello che è catalogato all'interno di una dimensione temporale, momentanea, viene confrontato con quello che invece è qualcosa di eterno, di inalterabile, di incorruttibile. Ma poi la sofferenza all'interno di questa epistola assume un connotato ancora più particolare nelle diverse dimensioni in cui il credente si ritrova a vivere. Per esempio, capitolo 2, versetti 11 e 12. Il primo ambito nel quale Pietro sottolinea la presenza di questa sofferenza è nell'ambito delle relazioni sociali. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché, guardate, laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Che bello. Paolo, Pietro sta ipotizzando la possibilità che la sofferenza derivi da che cosa? La sofferenza derivi da un atteggiamento che a livello sociale potremo subire. Qual è? La maldicenza, la calunnia. E credo che una delle più grandi sofferenze che come esseri umani e come credenti potremo vivere è quando le persone parlano male di noi anche in maniera ingiustificata. Questo è un motivo per poter portare le persone ad una sofferenza. E quando noi soffriamo, soprattutto quando le persone parlano a sproposito delle nostre vite, qual è il meccanismo che potrebbe subentrare nelle nostre vite? Quello di restituire pan per focaccia, quello di agire lasciando spazio a quello che sono sentimenti umani. Allora Pietro che cosa dice? Non vi stancate di compiere le opere buone, perché anche se possono parlare male di voi, vedendo le buone opere daranno gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. E allora guardate come l'apostolo Pietro vuole indirizzare questi credenti verso la consapevolezza di come gestire la sofferenza. Una delle più grandi problematiche che come esseri umani viviamo è la gestione di sofferenze quando siamo sotto pressione a motivo per svariati motivi. E quindi Pietro ci dice questo. Non possiamo parlare molto di questo, ma soltanto per indicare questa chiave di lettura. Poi ci parla, per esempio, anche di un altro contesto in cui la sofferenza può esserci. E guardate, dimenticavo, stiamo parlando, perché Pietro sta parlando della sofferenza in questa epistola? Perché in quegli anni, intorno agli anni 64 d.C., si stava assistendo ad una intensificazione della persecuzione nei confronti dei credenti, dei cristiani, nell'ambito dell'impero romano. Molto probabilmente Pietro sta scrivendo, detta di fonti storiche, da Roma stesso, visto che porta i saluti della chiesa che viene chiamata da Babilonia, e Babilonia era un termine all'epoca per identificare Roma, ed era affiancato da quello che viene chiamato suo figlio, che è il figlio di Pietro. Ricordiamo i figli di Paolo, lo ricordiamo, i figli di Pietro non lo ricordiamo, che è il figlio di Pietro. Marco, quel Marco che molto probabilmente poi scriverà l'Evangelo. Perché? Perché sarà stato, diciamo così, stesso Pietro fonte di ispirazione, di dettaglio di quello che sono gli eventi, che ovviamente lui non ha vissuto come prima persona, che gli sono stati appunto raccontati da Pietro stesso. Quindi che cosa vediamo, fratelli? E quindi l'estensione di questa persecuzione, fratelli, si stava portando anche nelle zone fuori Roma. Perché è vero che a Roma si stava sempre più intensificando questa sofferenza e questa persecuzione, ma si stava estendendo anche nella zona, per esempio, dell'Asia Minore, che apparteneva all'epoca all'impero romano. Quindi un altro ambito di sofferenza nel quale Pietro sottolinea l'importanza di saperla gestire è nell'ambito delle relazioni con le istituzioni. Infatti nel versetto 13 parla della necessità di essere sottomessi ad ogni umana istituzione, il re come a sovrano, e fa un po', tra virgolette, sorridere, parlare di sottomissione nei confronti di autorità che in realtà stanno intensificando le persecuzioni. Ma sappiamo che restano tali, e che cosa vediamo nel versetto 5? Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca dell'ignoranza degli uomini stolti. È bellissimo questo, fratelli. Un modo per zittire le persone, non è rispondere secondo lo stesso metodo di misura, ma è che è attraverso la strada del fare del bene diventa la strada per trovare la bocca degli stolti. Poi c'è un altro ambito nel quale Pietro parla della possibile presenza di sofferenza. Versetto 18. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché una grazia se qualcuno sopporta per motivi di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono giustamente. Qual è l'ambito nel quale Pietro paventa la possibilità di una sofferenza? L'ambito lavorativo. E dice di essere sottomessi non soltanto ai datori di lavoro ragionevoli, e fin qui potremmo essere d'accordo, ma anche a quelli che sono complicati, dando un ulteriore ampio spettro di quella sofferenza ingiusta, affermando che è una grazia. Guardate, questa è pazzia per l'uomo, ma Pietro ci parla di questa possibilità, presentando poi Cristo come l'esempio supremo, il quale, come sappiamo, si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Ancora, versetti, capitolo 3, versetto 1, un altro ambito ancora più intimo della sofferenza nel quale si sarebbero potuti ritrovare i credenti. Anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se ve ne sono che non obbediscono la parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Guardate, anche in questo ambito il coniuge non credente, in questo caso il marito, può provocare sofferenze nella vita di una moglie invece pia e devota al Signore, e questo non diventa però un'autorizzazione per la moglie a calpestare, ma diventa un'opportunità per la moglie di guadagnare il marito attraverso la buona condotta. Versetto ancora 9, capitolo 3, versetto 9, non rendete male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. Questo è un'altra vetta veramente straordinaria. Nel versetto 13, 14 dice: se poi doveste soffrire la giustizia, beati voi, non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Ancora versetto 16: ma fatelo con mansuetudine, rispetto, avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra condotta buona in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Ancora una volta ripropone questo grande concetto di tenere conto, quando sparlano di noi, di essere svergognati anche in caso di calunnia, come sappiamo, attraverso un atteggiamento che possa essere di testimonianza nei confronti del Signore. Capitolo 4, versetto 14: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno vi abbia a soffrire come omicidio o ladro malfattore, perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogna, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Sono tutti versetti che in maniera veloce abbiamo letto, ma che vogliono evidenziare una realtà di fondo importante. Pietro sta parlando e sta scrivendo questa epistola a credenti che sono forestieri, stranieri, dispersi, che vivono in mezzo ai pagani, che vivono delle conflittualità, come potremmo vivere anche noi delle conflittualità in tanti ambiti, e dove la sofferenza può prendere piede. Che cosa c'entra, fratelli, il tema della sofferenza col tenere conto dell'avversario, il diavolo che va come leone ruggente? È un'associazione che trova la sua ragion d'essere nel fatto, fratelli, che secondo degli studi che si sono intervallati nel corso degli anni, si è evidenziato come una delle caratteristiche di questo animale predatore sia la sua capacità di fiutare le prede ferite, e di saper odorare, avere un olfatto straordinario per quello che è il sangue che scorre da ferite prodotte a motivo di tante situazioni di alcuni animali, e sa chi individuare, sa chi azzannare e sa chi divorare proprio in presenza di situazioni dove a causa della sofferenza si procurano ferite. Sono degli studi, io non so se Pietro avesse contezza di quello che sono le caratteristiche della fauna selvatica, ma fatto sta che se il Signore ha ispirato Pietro nell'individuare questo tema e poi parlare del diavolo come leone ruggente è perché c'è un bel motivo che poi abbiamo scoperto nel tempo attraverso questi studi che diversi hanno evidenziato. Quindi quando le ferite, quando la sofferenza si fa sempre più complicata, ecco che diventa un'ottima opportunità per trasformarsi in un terreno fertile. E la gestione di certe situazioni che possono apparire per alcuni di poco conto, per altri invece di un conto importante, ma che comunque possono rappresentare elementi di sofferenza, possono esporre alla lunga in situazioni nelle quali il leone ruggente può adocchiare, può davvero mostrare tutta la sua forza. Allora, ecco che questo capitolo diventa, diciamo così, un elemento importante. Mi fermo qui, così sono le 9, sono già giunto l'ora. Vedremo con la prossima volta, con l'aiuto del Signore, quello che sono le caratteristiche legate a questo avversario, partendo però da un presupposto, che possiamo affermare che il diavolo è il nostro avversario perché è successo qualcosa in maniera importante, che ha permesso un cambiamento di natura, un cambiamento di posizione, grazie al quale quello che fino a quel momento era invece il nostro dominatore, il nostro padrone, ad un tratto è diventato il nostro avversario. Quindi questo ci porterà a valorizzare quello che è il concetto di una vera conversione, di una vera nuova nascita e dell'opera di Cristo, che al di sopra di tutto è venuto per distruggere le opere del diavolo. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen.
Allora, vogliamo ringraziare il Signore per la parola. Paolo ci ha ricordato, ha sottolineato